Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Questo breve saggio di Andrea Graziosi. Parte della serie I volti del potere, lezioni di storia. Propone una sintesi interpretativa della figura di Stalin e del rapporto fra stalinismo e comunismo sovietico. Non è una biografia narrativa, né una storia complessiva dell'URSS. Concentra l'attenzione sui meccanismi politici, ideologici e coercitivi, che resero possibile il dominio staliniano dal consolidamento bolscevico fino alla morte del dittatore nel 1953. Graziosi, storico dell'Unione Sovietica, colloca Stalin dentro una continuità con l'esperienza leninista, pur senza cancellare differenze di scala, contesto e personalità. Il nucleo del libro è quindi la trasformazione della violenza rivoluzionaria in sistema di governo repressione delle opposizioni, ingegneria sociale, deportazioni, collettivizzazione e uso della fame come leva politica. La vittoria sovietica contro il nazismo viene considerata insieme un dato storico decisivo e una fonte di legittimazione del regime, ma non assolve i costi umani e culturali della sua costruzione. Il risultato è un testo compatto, accessibile e fortemente argomentativo. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la continuità tra Lenin e Stalin come chiave interpretativa del regime sovietico. L'elemento più caratteristico dell'interpretazione proposta da Graziosi è il rifiuto dell'idea che Stalin sia stato soltanto una deviazione personale o una degenerazione imprevedibile della rivoluzione d'ottobre. Il saggio insiste invece sulla continuità istituzionale e politica fra Lenin e Stalin, il partito unico, la subordinazione del diritto agli obiettivi rivoluzionari, l'identificazione dell'avversario con un nemico da neutralizzare e l'uso della coercizione come strumento legittimo di trasformazione sociale avevano precedenti nel periodo leninista. Questa tesi non implica che i due governanti siano indistinguibili. Stalin operò in condizioni diverse, costruì un dominio più capillare e portò repressione e mobilitazione forzata a dimensioni enormemente maggiori. Tuttavia, il libro invita a non isolare il terrore staliniano dal repertorio politico già disponibile nel bolscevismo. L'ideologia non viene trattata come una semplice copertura retorica. Essa forniva categorie attraverso cui gruppi sociali, resistenze locali e pluralità nazionali potevano essere classificati come ostacoli storici. La continuità riguarda inoltre la flessibilità nell'applicazione dei principi. Gli obiettivi dichiarati restano socialisti e rivoluzionari, ma mezzi, alleanze e interpretazioni dottrinali vengono adattati alle esigenze del controllo. In tal modo, Graziosi sposta la domanda dall'eccezionalità psicologica di Stalin alla struttura di potere che rese il suo progetto praticabile. Secondo, terrore e violenza amministrativa dalla repressione episodica al governo sistematico. Il saggio presenta il terrore non come una sequenza di eccessi separati dalla normale amministrazione sovietica, bensì come una componente strutturale del potere, arresti, torture, lavoro forzato. Esecuzioni e persecuzione di presunti nemici non servivano soltanto a punire comportamenti individuali, producevano intimidazione collettiva, disciplinavano gli apparati e rendevano rischiosa ogni forma autonoma di organizzazione sociale. In questa prospettiva, la violenza era anche amministrativa. Il regime trasformava categorie politiche e sociali in bersagli oppositori reali o immaginati, contadini recalcitranti, gruppi considerati ostili. Elite locali e persone sospettate di legami esterni potevano essere trattati come problemi da eliminare. Il punto analitico è importante, perché mostra come l'arbitrio potesse convivere con procedure, campagne, quote e linguaggi burocratici. Una macchina statale centralizzata rendeva la repressione ripetibile e distribuiva responsabilità lungo una catena di funzionari, polizia politica e dirigenti di partito. Il terrore, inoltre, non colpiva soltanto le vittime dirette, alterava i rapporti sociali, inducendo silenzio, conformismo e competizione per dimostrare lealtà. Graziosi lega tale dinamica alla concezione rivoluzionaria del potere, nella quale l'opposizione non è una legittima divergenza, ma il segno di una resistenza da spezzare. Ne deriva un ritratto del regime come sistema di dominio fondato sulla paura organizzata, non su una repressione occasionale. Terzo, collettivizzazione, carestia ucraina e fame come strumento di imposizione politica. Un tema centrale è il nesso fra il progetto di trasformazione socialista delle campagne e le catastrofi prodotte dalla sua applicazione coercitiva. La collettivizzazione non viene descritta come una mera riforma economica mal riuscita. È letta quale offensiva politica contro l'autonomia contadina, volta a rendere le risorse agricole e la popolazione rurale subordinati agli obiettivi dello Stato. L'eliminazione dei culachi come categoria, le requisizioni e la pressione contro chi resisteva rivelano una logica in cui il conflitto sociale era affrontato mediante la liquidazione o la disarticolazione dei gruppi ritenuti responsabili dell'ostacolo. In questo quadro rientra la carestia del 1932-1933, che colpì in modo devastante l'Ucraina e altre aree sovietiche. Graziosi sottolinea il peso delle decisioni politiche. L'aggravarsi della fame non fermò automaticamente le pretese statali, né impedì misure punitive contro i contadini. Parlare dell'Holodomor significa dunque interrogarsi sul rapporto tra pianificazione, requisizione, repressione e dimensione nazionale ucraina, evitando sia la riduzione dell'evento a calamità naturale, sia spiegazioni che ignorino il contesto sovietico più ampio. Il caso mostra concretamente la tesi del libro per Stalin. La sofferenza di massa poteva essere accettata e impiegata per imporre un ordine sociale. La modernizzazione promessa dal regime appare così inseparabile dai suoi costi umani e dalla distruzione del mondo contadino. Quarto. Deportazioni e ingegneria sociale contro classi, popoli e autonomie locali. Graziosi esamina le deportazioni come una pratica essenziale dell'ingegneria sociale sovietica. Lo spostamento forzato di individui e popolazioni non costituiva soltanto una pena accessoria, permetteva di svuotare territori, spezzare reti familiari e comunitarie, isolare gruppi classificati come pericolosi e ridistribuire forza lavoro in aree remote. Il bersaglio poteva essere definito in termini sociali, politici, etnici o territoriali. Tale elasticità delle categorie è rivelatrice ciò che conta. Non è una colpa dimostrata caso per caso, ma l'appartenenza a un gruppo cui il potere attribuisce una minaccia potenziale. Le deportazioni si collegano quindi sia alla lotta contro i contadini benestanti e altri presunti nemici di classe, sia al controllo delle nazionalità e delle regioni di confine. Il loro effetto supera il numero dei deportati, le comunità rimaste imparano che identità, residenza e legami locali possono diventare fonti di vulnerabilità politica. Questa politica indebolisce le elite locali e riduce la capacità di una società di conservare memoria, associazioni autonome e continuità culturale. Il saggio mette in relazione questa pratica con l'aspirazione a un potere che non si limiti a governare cittadini già dati, ma pretenda di rifare la composizione stessa della società. Ne emerge una lettura dello stalinismo in cui il controllo territoriale e demografico è inseparabile dalla repressione dominare, significa anche decidere chi può restare, muoversi, appartenere e rappresentare una comunità. Infine, la vittoria sulla Germania nazista e il bilancio contraddittorio della potenza staliniana. Il libro evita una rappresentazione univoca di Stalin come semplice amministratore del terrore, poiché riconosce che la sua figura è legata anche alla vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. La sconfitta della Germania nazista fu un evento decisivo per l'Europa e per il mondo e contribuì in modo determinante alla successiva legittimazione del regime, interna e internazionale. Graziosi non presenta però quel successo come una compensazione morale per i crimini precedenti o contemporanei. La guerra fu combattuta da una società già sottoposta a violenze estreme e da popolazioni che il regime aveva spesso oppresso. La mobilitazione patriottica non cancella né le purghe né gli errori politici e militari, né il prezzo umano imposto ai sovietici. Questa doppia prospettiva aiuta a comprendere perché l'eredità di Stalin sia rimasta così resistente un potere capace di produrre sofferenza. Distruzione culturale e isolamento dall'Europa poteva al tempo stesso presentarsi come artefice di industrializzazione, potenza statale e vittoria. Il saggio invita a distinguere fra la realtà storica di un esito militare fondamentale e l'uso politico di quell'esito per consolidare il culto del capo. Anche il rapido ripudio di alcuni metodi più brutali dopo la morte di Stalin segnala quanto il sistema dipendesse dalla coercizione. La potenza costruita appare infine straordinaria, ma fragile e gravata da costi che ne compromettevano la durata. In conclusione, Stalin e il comunismo è indicato per studenti, lettori interessati alla storia dell'URSS e chi desideri una prima cornice interpretativa rigorosa sul rapporto fra bolscevismo, stalinismo e totalitarismo. La sua utilità principale è offrire una griglia di lettura, invece di fermarsi all'immagine di Stalin, come tiranno isolato. Il testo spinge a considerare istituzioni, linguaggi politici e pratiche coercitive che resero possibile il suo potere. Ciò permette di affrontare temi spesso discussi separatamente: terrore, collettivizzazione, carestie, deportazioni. Guerra e culto del capo, come parti interconnesse di un medesimo progetto di dominio e trasformazione sociale. Rispetto a biografie più ampie o a ricostruzioni archivistiche specialistiche, il volume si distingue per la sintesi e per la nettezza della sua tesi sulla continuità fra Lenin e Stalin. Questa scelta interpretativa può stimolare confronto critico con altre letture della storia sovietica, ma è presentata attraverso questioni storiche concrete, non come una formula astratta. Il formato breve è un vantaggio per chi cerca orientamento. Al tempo stesso, chi voglia approfondire dibattiti storiografici, cronologie dettagliate o documentazione estesa, dovrà affiancarlo a opere più corpose. Il libro resta particolarmente efficace perché non separa i successi geopolitici del regime dai suoi metodi e dai suoi costi. Mostra così come la vittoria bellica e l'ambizione di grande potenza possano coesistere con la distruzione di gruppi sociali, culture e autonomie. È una lettura utile per valutare criticamente le narrazioni che riducono la storia sovietica a progresso o, al contrario, a una sola figura individuale. Se vuoi supportare Andrea Graziosi, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!